Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Cangini, direttore di QN Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Vi ricordo in premessa che gli SMS che inviate vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Allora, sui giornali, sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, arretra un tema che ha dominato le giornate precedenti, quello dell'immigrazione e delle conseguenti politiche o mancate politiche dell'Unione Europea. Avanza un tema noioso, forse il più noioso dei temi, ma anche il più rilevante per il futuro del governo Renzi. Tema politico, la riforma del Senato. Ieri è stata una giornata di grandi tensioni tra il Partito Democratico, il governo da una parte e la minoranza del medesimo Partito Democratico, e di questo che si occupano con particolare attenzione tutti i giornali. Alcuni dedicano spazio anche a temi economici, è il caso di Repubblica in modo particolare. Allora vediamo, Repubblica, manovra, un piano anti-austerity, sulle riforme e strappo nel PD, Renzi all'Unione Europea, sfondando il deficit 7 miliardi in più, scontro Premier Grasso, Grasso è il Presidente del Senato, lo sappiamo, testo subito in aula. Corriere della Sera. Prove di forza sul Senato. Il governo legge subito in aula, strappo alla minoranza PD e duello con Grasso. Finocchiaro no agli emendamenti sull'articolo 2, Quagliariello italicum da modificare. Il Corriere della Sera in prima pagina con evidenza e alle successive pagine 2 e 3 mette la famosa relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione presieduta dall'ex magistrato Raffaele Cantone su Roma nel quadro dell'inchiesta Mafia Capitale. Roma, Portofranco degli appalti e il titolo, il dossier su Alemanno e Marino. Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Senato, Renzi rischia tutto, rottura con la minoranza PD, il Premier, saltiamo la Commissione, la Conte in aula, pressing su Grasso, lui sbotta, decido io, Bonaccini, basta follie. Centropagina, grande foto, la faccia di Matteo Salvini, leader della Lega, titolo Non corro da Premier. La scelta, Salvini medita il passo indietro, meglio Maroni, questo è un retroscena che pubblichiamo noi sul Quotidiano Nazionale. L'editoriale ha firmato dalla penna di Sandro Rogari, il punto di non ritorno, e ragiona su quanto sta accadendo in Senato. La Stampa, quotidiano torinese, l'Ungheria arresta i migranti e Vienna chiude le frontiere, oltre 170 fermati, i siriani in sciopero della fame, aprite le porte. La Stampa è l'unico quotidiano che continua a tenere le questioni legate all'immigrazione in prima pagina come titolo di apertura. Libero, giornale diretto da Maurizio Belpietro, la buona sola, evidente il gioco di parole tra la buona scuola di Renzi e la sola, termine che a Roma indica una fregatura. Dopo essersi fatto smontare la riforma dai sindacati, il Premier si è piegato alle proteste dei docenti deportati. Così decine di migliaia di cattedre sono vuote e la situazione è peggio degli anni scorsi. L'editoriale è del direttore Maurizio Belpietro. Il Messaggero, quotidiano romano, strappo sul Senato, sfida di Renzi. Riforme, la minoranza PD lascia il tavolo, il governo accelera, testo subito in aula, l'ira di Grasso, eccetera, eccetera. Il foglio racconta in modo particolare, o meglio con particolare evidenza, la sinistra irretita dalla retorica di Papa Francesco. Che Francesco, la sinistra dei che, inteso come c'è Francesco, insomma il gioco, l'allusione che Papa Francesco rappresenti una sorta di nuovo Che Guevara pacifico contemporaneo e che sulla scia della sua, del suo pontificato la sinistra in cerca di guide si stia incamminando. Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, dedica l'apertura a un tema che avevamo visto affacciarsi ieri dalle colonne d'Italia Oggi: il rientro dei capitali, spunta la proroga bis, l'ipotesi di un nuovo termine da fissare dopo il 30 settembre. Il rientro dei capitali, ovviamente detenuti illecitamente all'estero. Chi scommette sull'Italia è il titolo dell'Unità, che parla d'altro: incentivi alle imprese, opportunità, fiducia nella ripresa, cervelli in fuga ma verso la penisola. Un titolo evidentemente poco di cronaca e molto di atmosfera, insomma, un titolo ottimista. Il Giornale: Renzi non ha più la maggioranza, i democratici si spaccano sulla riforma del Senato, la minoranza del partito lascia il tavolo e anche il nuovo centrodestra si divide. L'ira di Grasso, anche qua Grasso viene considerato preda dell'ira un po' da tutti i giornali. A centropagina, anniversario della morte di Oriana Fallaci, grazie Oriana per averci insegnato che l'Islam è un male, è il titolo dell'articolo firmato da Magdi Cristiano Allam. Il Fatto Quotidiano apre con un rapporto della Caritas, la Caritas due punti, Renzi ignora i poveri, diciamo che è un'estrema sintesi di quanto uscito ieri sulle agenzie. Intanto lui sfora di 500 milioni. I partiti, a parte il Movimento 5 Stelle, sono distratti, ma la Presidenza del Consiglio aumenta le spese, quindi si vanno a vedere il bilancio della Presidenza del Consiglio. Avvenire, anche Avvenire, così come in solita coincidenza il Fatto Quotidiano parte dal rapporto della Caritas, poveri e senza aiuti. Avvenire è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, lo sappiamo, oltre 4 milioni di cittadini in miseria assoluta, la Caritas ora il reddito di inserimento sociale. Il Manifesto, così come La Stampa, resta sul tema dell'immigrazione: arrestiamo umani. Restiamo umani, la nota esortazione, arrestiamo gli umani, il gioco di parole per comunicare il fatto che in Ungheria sono state arrestate alcune decine, nell'Ungheria di Orban, alcune decine di immigrati irregolari. Italia Oggi, anticorruzione un fallimento, lo dice il presidente dell'Authority Raffaele Cantone, che doveva vigilare sulle nomine fatte dagli enti pubblici e nominato dagli stessi enti che devono essere controllati. Un simpatico paradosso non raro nel nostro paese. E allora cominciamo a leggere gli articoli, partiamo dalla questione del Senato, partiamo da Repubblica, sintesi, attacco dell'articolo di Silvio Buzzanca: la minoranza del PD lascia il tavolo interno sulle riforme, Matteo Renzi pensa al blitz, vuole portare subito in aula il testo Boschi ma si scontra con Pietro Grasso. Intanto Anna Finocchiaro, in assenza di un accordo ampio tra i gruppi, dichiara in commissione, come prevede il regolamento del Senato, inammissibili gli emendamenti all'articolo 2. Gli emendamenti all'articolo 2 sono lo strumento che la minoranza del Partito Democratico intende utilizzare per far saltare la riforma. L'articolo 2 è quello che prevede le dinamiche di inserimento dei senatori. La minoranza del Partito Democratico vorrebbe che fossero eletti direttamente. Retroscena, firmato da Goffredo De Marchis, sempre su La Repubblica, titolo: ma Matteo cerca ancora un'intesa che divida i ribelli, meglio evitare i voti di Forza Italia. Doppia sfida all'ex PM. Due strappi con la minoranza e con Piero Grasso, costringono Renzi a mettere da parte l'ottimismo sulla riforma e a tenere bene i conti del Senato. Ecco che, insomma, anche nei retroscene la baldanza e l'ottimismo iniziale del Presidente del Consiglio, che fino a ieri, diciamo, permeava di sé tutte le cronache e retroscena sui quotidiani, ora cede il posto a un certo allarme. Ieri è partita l'offensiva del governo secondo una strategia elaborata in una riunione la mattina con Renzi, Boschi, Zanda e Anna Finocchiaro, scrive Goffredo De Marchis su Repubblica. La Presidente della Commissione Affari Costituzionali ha fatto il primo passo blindando gli articoli 1 e 2. Nel momento in cui ha elencato i criteri per presentare le modifiche, è stato un altro segnale della doppia sfida Grasso. Possono assumere due atteggiamenti diversi, una presidente di commissione e il presidente dell'aula, si interroga tra parentesi l'autore dell'articolo, e alla sinistra del PD. Ma se l'offensiva aveva anche l'obiettivo di spaventare i dissidenti, non ha funzionato, almeno non per ora. I 28 senatori, la minoranza del Partito Democratico, scrive De Marchis, continuano infatti ad essere compatti, non manifestano cedimenti particolari e il governo può lavorare al massimo su 5 o 6 moderati, nel senso che 5 o 6 senatori, la minoranza del Partito Democratico, potrebbero essere riconquistati alla causa del governo, questo secondo i calcoli di De Marchis. Anche se Grasso negasse nuove votazioni sull'articolo 2, rimane l'arma del voto finale sull'articolo e si vota anche sulle garanzie e su altre parti del testo. Minaccia uno dei senatori ribelli. Insomma, la situazione è di grande tensione. Dopo la giornata di ieri si stenta a credere che una ricomposizione tra le parti sia possibile. Prendiamo dal retroscena del Corriere della Sera, firmato da Verderami, ulteriori elementi. Anche Verderami parte raccontando dell'accavallarsi di una crisi politica, una crisi istituzionale. Ogni voto pesa, scrive, era chiaro che si sarebbe arrivati allo showdown, ed è avvenuto ieri dentro il PD, dove la minoranza ha lasciato il tavolo di mediazione, ma anche tra Palazzo Chigi e la presidenza del Senato. Verderami ci ricorda che nelle intenzioni di Renzi è assolutamente prioritario che la riforma del Senato venga approvata entro la metà di ottobre. Il 15 ottobre infatti dovrebbe iniziare la sessione di bilancio, che come sappiamo è una priorità inderogabile per qualsiasi governo. Il conflitto tra Palazzo Chigi e Palazzo Madama, la presidenza di Palazzo Madama è ormai conclamato. Grasso non ha voluto far sapere la sua decisione sull'ammissibilità o meno degli emendamenti. Questo è un ulteriore elemento che Verderami aggiunge a quadro generale, cioè scrive che prima Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali, poi Zanda, capogruppo del Partito Democratico in Senato, hanno cercato più o meno diplomaticamente di estorcere a Grasso qualche informazione sulle sue intenzioni, cioè se intende effettivamente nei prossimi giorni dichiarare ammissibili gli emendamenti della minoranza del PD e non solo della minoranza del PD sull'articolo 2, cosa che rischierebbe di paralizzare la riforma. Pare che, scrive Verderami, Grasso non abbia mai dato elementi tali da far intuire se non conoscere le proprie determinazioni. Questo naturalmente non ha messo di buon umore Renzi e il gruppo renziano. L'operazione è stata vissuta come una fronte pubblico da Grasso, che non a caso ha pubblicamente denunciato una situazione di grave emergenza nella quale ora è coinvolto. Naturalmente sappiamo che ogni grande questione politica presuppone altre questioni e spesso ad altre questioni tende. L'oggetto del desiderio e della trattativa parallela, scrive Verderami sul Corriere della Sera, è la legge elettorale, su cui Renzi sembra irremovibile. Farei prima dimettermi, ha detto ad Alfano. E poi spiega i tuoi, sempre Renzi a parlare, sta parlando con Alfano, i tuoi sarebbero i senatori e i deputati del nuovo centrodestra, che passerebbe per una vittoria di Berlusconi se lo facessi ora. Ora, insomma, no, nota Verderami, come a lasciare intendere che Renzi potrebbe, dopo la chiusura della partita del Senato, riaprire la questione che riguarda la legge elettorale, che, come sappiamo, prevede che il premio di maggioranza venga affidato al partito più votato, mentre per i partiti più piccoli, che dovrebbero coalizzarsi con i partiti più grossi, ed è questo il caso dei centristi, o i piccoli o gli aspiranti leader di un'eventuale nuova sinistra alternativa o alleata con il Partito Democratico, L'obiettivo è quello di trasferire il premio di maggioranza dal partito alla coalizione. Su questo però sembra che Renzi sia sostanzialmente irremovibile. Verderami conclude il suo articolo parlando della forza della resistenza, l'assenza cioè di qualche senatore azzurro dall'aula quando e se ce ne sarà bisogno. Questa è un'altra suggestione non nuova di cui i giornali nei giorni scorsi si sono già occupati, ma abbastanza interessante, cioè a dire se i numeri dovessero essere molto risicati, cosa assai probabile per come si stanno mettendo le cose, Berlusconi potrebbe aiutare Renzi a far passare la riforma, incoraggiando, chiedendo, ordinando, fate voi, a qualcuno dei suoi senatori di non presentarsi in aula al momento del voto, in modo tale da abbassare il quorum necessario per far approvare la riforma del Senato. È un retroscena, nulla di ufficiale in questo senso è stato detto, ma insomma i retroscena spesso aiutano a capire quel che sulla scena effettivamente si muove. Naturalmente i renziani sono sulle barricate, tra gli altri parla il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lo fa con un'intervista al Quotidiano Nazionale. Bonaccini dice, definisce follia lo scontro in atto. Naturalmente i folli dal punto di vista di Bonaccini sarebbero i dirigenti della minoranza del Partito Democratico, e Bonaccini li incoraggia, li invita a sospendere le ostilità per occuparsi, diciamo così, del bene del paese. Un'altra intervista degna di nota uscita oggi sui giornali è quella all'ex capogruppo alla Camera del Partito Democratico, Speranza, Roberto Speranza, ora semplice deputato, avendo lasciato l'incarico per mettersi finalmente a capo della minoranza interna. Naturalmente i capi della minoranza interna, secondo antica tradizione, sono più d'uno, ma insomma, Speranza alla stampa, intervistato da Carlo Bertini, dice: il PD vira a destra, basta imbarcare i riciclati. Non possiamo lasciare alla Lega temi come quello degli esodati. Ieri è stata una giornata di grande show per Matteo Salvini, che ha manifestato prima con gli esodati davanti al Palazzo di Montecitorio, poi all'interno di Camera e Senato i parlamentari leghisti hanno inscenato una protesta molto forte in difesa degli esodati, che ancora non hanno avuto sanata la loro condizione, e c'è da capirne il risentimento. La scissione non la faremo, dice Speranza alla stampa, ma torniamo ad occuparci di chi non ce la fa. Quindi un richiamo alla sinistra a riappropriarsi dei propri valori tradizionali, in ciò sottintendendo o più o meno esplicitamente sostenendo che Renzi ha portato la sinistra su posizioni sostanzialmente di destra. A destra continua a essere sostanzialmente egemonica la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Il Quotidiano Nazionale, con un articolo a firma del sottoscritto, racconta qual è lo stato d'animo di Salvini rispetto al futuro. Ve ne sintetizzo il senso. Salvini, caso raro obiettivamente per un leader politico, si rende conto e consapevole dei propri limiti, è buon giudice di se stesso, si scrive. E quindi si rende conto che una cosa è agitare le piazze da posizioni di opposizione, altra cosa è governare il paese, una cosa è avere uno stile arrembante come quello e popolare come quello che lo caratterizza, altra cosa è interloquire con i grandi del mondo nei vertici internazionali. In buona sostanza, Salvini percepisce il tratto di una certa propria inadeguatezza nell'eventualità di elezioni a breve termine, dovendo scegliere chi candidare a Palazzo Chigi, è orientato a indicare Roberto Maroni, qualora la situazione precipitasse e le elezioni fossero anticipate al 2016. Nella partita è contemplato, qualora invece si votasse a fine della legislatura nel 2018, anche l'attuale governatore del Veneto Luca Zaia. Di questo si ragiona nell'articolo. decisiva sarà la manifestazione che l'8 di novembre la Lega organizzerà a Bologna, nella piazza più centrale di Bologna, Piazza Maggiore. Se sarà un successo, se riusciranno a mobilitare le associazioni di categoria facendo vedere che la Lega non è soltanto un movimento politico, ma ha radici profonde nella società e nel mondo reale e negli interessi organizzati, per così dire, è possibile che Salvini cambi opinione all'interno rispetto alla propria candidatura a Presidente del Consiglio. Al momento però questa eventualità viene esclusa. L'intervista della sondaggista Alessandra Ghisleri, firmata da Francesco Ghidetti, a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, strategia degna di un vero leader, punta tutto sulla competenza. La sondaggista Alessandra Ghisleri, la gente vuole concretezza. Il suo elettorato, naturalmente la Ghisleri sta parlando di Matteo Salvini, vuole a grande maggioranza un accordo con Forza Italia. Del Movimento 5 Stelle si occupano sia la stampa sia il Quotidiano Nazionale per dar conto di un cambiamento. È cambiato l'inno del Movimento. Sembra che il riferimento al concetto di uno vale uno sia sfumato. C'è un passaggio dell'inno in cui si dice prima o poi governiamo noi, e questo qualcuno la vuole leggere come un cambiamento di approccio, per così dire, del movimento fondato e guidato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Temi economici. Ieri è uscito un dato effettivamente molto suggestivo e interessante. I dati sono noiosi, le questioni economiche spesso pure, però è un fatto che gli scoraggiati, cioè a dire quelli che non hanno lavoro, ma soprattutto non lo cercano, gli scoraggiati sono in calo, o meglio, sono in aumento coloro che, non avendolo cercato a lungo, ora si sono messi a cercare lavoro. Dice Dario Di Vico sul Corriere della Sera, scrive Dario Di Vico, la premessa è d'obbligo: guardare al mercato del lavoro italiano sperando che da un giorno all'altro arrivi una notizia bomba è un errore da evitare. Occorre invece decrittare con pazienza i segnali che maturano, come quello fornito ieri dall'Istat, che ci racconta come in un anno nel sud gli occupanti siano saliti di 120.000 unità e soprattutto come si è diminuito di 114.000 unità, sempre nello stesso arco di tempo, il numero degli scoraggiati, coloro che neppure cercavano il lavoro. Il dato è significativo obiettivamente perché è presumibilmente frutto di un clima che permea di sé la nazione di maggior ottimismo. Poi naturalmente si tratta di sentimenti, non sempre i sentimenti si fondano su una realtà di pari segno, ma le suggestioni poi incoraggiano scelte, incoraggiano i consumi, insomma non è una cattiva notizia. Ha trovato lavoro tramite il collocamento pubblico soltanto l'1,4% degli occupati, scrive Di Vico, che poi scodella tutta una serie di cifre molto interessanti che danno conto di quanto poi i centri per l'occupazione e il progetto, diciamo, del governo definito Garanzia Giovani, che avrebbe dovuto spingere, incentivare, far leva per incoraggiare una maggiore occupazione, soprattutto giovanile, in realtà funzioni piuttosto poco. Ma comunque quel dato, il dato degli inattivi, degli scoraggiati, che starebbe in calo, è un dato positivo. Economia in ripresa, fuori dalla recessione, a parlare Visco, governatore della Banca d'Italia, articolo sul Corriere della Sera firmato da Giovanni Strinca, sofferenze record, avanti con le bad bank, aiuterebbe la crescita. Ma l'annuncio del governatore della Banca d'Italia non è originale, già aveva detto che l'Italia è in leggera ripresa e che quindi l'economia italiana è uscita dalla recessione. I due dati, visto che ci ricorda che la recessione è finita, almeno per il momento, Divico che ci dà i dati dell'Istat su il calo degli scoraggiati, danno un quadro che può incoraggiare ad un vago ottimismo. Su Repubblica, pagina 2 e 3, Claudio Tito racconta invece il retroscena della manovra economica in via di discussione. Per il momento la discussione è a porte chiuse, naturalmente se ne parla a Palazzo Chigi, ne parlano Renzi con i suoi consiglieri politici e naturalmente ne parlano al Tesoro il ministro Padoan con il suo staff. La trattativa che il governo italiano sta conducendo con la Commissione europea, scrive Claudio Tito su Repubblica, punta a ottenere un ulteriore sconto, un bonus, lo definisce, rispetto al PIL dello scorso anno fu dello 0,4%, anche quest'anno si aspira ad un analogo sconto in cifre, questo 0,4% corrisponde a, essendo quasi mezzo punto di PIL, a quasi 7 miliardi, questi 7 miliardi si aggiungerebbero ai 20 che il governo dovrà trovare per una legge di stabilità che dovrà avere, Renzi l'ha annunciato due giorni fa, il peso di 27 miliardi complessivi e che saranno frutto appunto dell'eventuale sconto che Bruxelles ci farà rispetto agli obblighi di bilancio previsti dai trattati europei. La spending review, il rientro dei capitali e così via, complessivamente questa cifra poi verrà utilizzata non solo per far funzionare la macchina dello Stato, ma per eliminare le tasse sulla prima casa e rimettere nei limiti del possibile in moto l'economia. Della questione degli esodati abbiamo accennato prima, diversi giornali oggi tornano sull'argomento, rabbia degli esodati, 50.000 senza soldi, il titolo di un articolo a pagina 4 di Repubblica, protesta davanti al Tesoro, il governo prepara un provvedimento ma non è detto che entri nella legge di stabilità. I leghisti occupano i banchi del governo al Senato, Salvini, cancelliamo la Fornero, non solo come legge. Dalla politica alla politica economica alla politica investita dalla questione giudiziaria. E qua torniamo al Corriere della Sera, articolo di Giovanni Bianconi, ci dà conto di quel che dopo lunga attesa si sa finalmente del rapporto di Raffaele Cantone, magistrato in aspettative, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha studiato, per così dire, il caso Roma. Il giudizio finale è netto, attacca l'articolo di Giovanni Bianconi. L'analisi dei dati condotta, virgolette, ha reso di palese evidenza il massiccio e indiscriminato ricorso a procedura non evidenza pubblica in grado di assorbire di fatto in termini quantitativi quasi il 90% delle procedure espletate. Abbiate pazienza, la lingua è il burocratese, ma la sostanza di quel che è scritto significa che gli appalti a Roma nella maggioranza dei casi sono stati assegnati fuori da ogni controllo, da ogni procedura, da ogni gara e quindi con quel margine di discrezionalità che come dire, può incoraggiare la corruzione. 3 miliardi di euro sono stati assegnati in 4 anni a trattativa privata, scrive Giovanni Bianconi. Ciò induce a ritenere, il testo del rapporto di Cantone, che la prassi rilevata abbia una genesi lontana nel tempo e rappresenti in molti casi più un lucido escamotage che ha orientato l'attività contrattuale degli uffici verso un percorso semplificato foriero, come confermano dati recenti fatti di cronaca. distorsioni anche di carattere corruttivo piuttosto che dalle condizioni di straordinarietà che hanno caratterizzato l'attività politico-amministrativa di Roma Capitale negli ultimi anni. Il testo è quasi illeggibile, la sostanza è quella che vi ho detto. Il sospetto è che ci siano interessi corruttivi o criminali dietro gli appalti assegnati a trattativa privata. Alcuni passaggi, ampi passaggi di questa relazione riguardano la giunta precedente, quella attuale, quella guidata dal sindaco Alemanno. L'arrivo di Marino pare non abbia modificato in nulla la prassi. La interpretazione del perché è indulgente o forse spietata a seconda dei punti di vista è come se, scrive Bianconi, il nuovo sindaco si fosse trovato ad agire in stato di necessità ma senza rendersi conto del sistema che era stato costruito e agiva intorno a lui, il che per un politico forse è il giudizio più impietoso, cioè Marino non sarebbe stato parte di un sistema di corruzione, ma non si sarebbe minimamente reso conto di quello che accadeva. Troppi lavori e le cooperative, insomma il rapporto è articolato, ma la sostanza è questa. Per la verità, insomma, niente di nuovo rispetto a quello che si era capito semplicemente leggendo i giornali o parlando con chi a Roma svolge attività di qualsiasi tipo e politica in modo particolare. Ieri è stata una giornata di polemiche sulla questione giustizia. La presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, Rosy Bindi, era a Napoli e a Napoli ha pronunciato una frase che ha sollevato polemiche piuttosto vivaci. Ha detto che la camorra è un dato costitutivo della città. E questo non può essere negato. Un dato costitutivo della città, naturalmente il sindaco De Magistris, il presidente della regione De Luca, che come è noto con la Bindi ha un rapporto a dir poco conflittuale, sono immediatamente insorti. De Luca ha definito sconcertante l'affermazione della Bindi, De Magistris si è fortemente indignato, la Bindi ha cercato di correggere il tiro, ha detto di non aver mai sostenuto che la camorra fa parte del DNA dei napoletani. La frase però, insomma, è a verbale, il senso, quantomeno il senso politico di quella frase è piuttosto inequivocabile e forse anche abbastanza incontestabile. Ricordo tra gli altri l'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, una volta con insomma, quella crudezza e quel realismo che lo contraddistinguevano, disse che la mafia appartiene al popolo, diceva lui, siciliano, come la camorra appartiene al popolo campano, come l'andrangheta appartiene al popolo calabrese, il che naturalmente non vuol dire che tutti i campani sono camorristi, che tutti i siciliani sono mafiosi e che tutti i calabresi sono andranghetisti, ma vuol dire che qualcosa di quel modo di intendere la legalità, l'ordine, il rapporto con lo Stato, il rapporto con la forza appartiene alla cultura, al DNA di quelle genti e questo rende chiaramente più difficile il ruolo dello Stato che spesso a corrente alternata si prefigge come obiettivo quello di combattere la criminalità organizzata. È cominciata la scuola nei giorni scorsi, un po' in tutta Italia. La scuola è oggetto, la riforma della scuola è ancora oggetto di forti polemiche. Articolo del Quotidiano Nazionale firmato da Veronica Passeri. I precari, meglio restare supplenti e ai prof arrivano subito i 500 euro. cominciano ad uscire i dati sulle cattedre assegnate in questo inizio di anno scolastico. I sindacati dicono che sono stati assunti 8 insegnanti, o meglio, che 8 insegnanti assunti su 10 hanno preferito congelare la cattedra per un anno, cioè non recarsi nel posto di lavoro lontano da casa che gli era stato assegnato. Tra un anno probabilmente cambieranno opinione. Il ministro Giannini, anche forse per svenire un po' un clima di grande tensione tra sindacato e governo sul tema scuola, ha annunciato, il ministro dell'istruzione Stefano Giannini ha annunciato che 500 euro per la formazione che la riforma prevedeva di assegnare agli insegnanti saranno già presenti nelle buste paga di ottobre. Tema economico degno di nota, quello della Digital Tax. Renzi l'altro ieri ha annunciato l'intenzione di anticiparla, o meglio, di vararla nel 2017. Zanetti, il sottosegretario dell'economia, ieri ha detto che il governo potrebbe anticiparla al 2016. La Digital Tax è la tassa su chi fa commercio o attività commerciale in rete. Quella che viene definita la tassa sul web o la tassa su Google, il beneficio per le casse dello Stato sarebbe consistente, si parla di circa 3 miliardi, il che non è poco, e se così fosse vorrebbe dire che il governo e il Parlamento sono riusciti a rompere un equilibrio lobbistico che per molti anni effettivamente ha impedito che i proventi realizzati in Italia da grandi gruppi multinazionali che operano in rete venissero poi registrati e contabilizzati altrove, molto spesso, quasi sempre, in paradisi fiscali. La questione migranti oggi l'abbiamo per il momento quasi completamente rimossa dalla nostra rassegna stampa. Naturalmente non è stata rimossa dai giornali, è stata degradata e scivolata nelle pagine interne su tutti i giornali, tranne che sulla stampa di Torino. E allora prendiamo la stampa e guardiamo quantomeno i titoli e i sommari per farci un'idea di quello che in materia scottante, materia che ci riguarda, che riguarda anche la sostanza politica di cui è fatta questa Europa, di tante parole, di pochi fatti, ci dicono: l'Ungheria arresta i profughi, un muro anche con la Romania, nuovo giro di vite di Orban. Orban è il premier ungherese. Siriani in sciopero della fame, aprite le porte. L'Austria ripristina i controlli alla frontiera italiana, Bruxelles tutto regolare. Questo è un articolo è il titolo di un articolo firmato da Giordano Stabile a pagina 2 della stampa. Pagina 3, un reportage della corrispondente da Berlino, per cui l'occasione è inviata a Vienna, Tonia Mastrobuoni. Nella Vienna, campo profughi, la speranza diventa rabbia. Budapest vuole umiliarci. I racconti dei siriani bloccati in Austria sulla via per la Germania. L'incubo non è stato il mare, ma la traversata di Serbia e Ungheria. Andiamo avanti. Articolo di Marco Zatterin, sempre sulla stampa. Marco Zatterin è il corrispondente da Bruxelles. Sfida all'asse franco-tedesco. Così è saltato il summit europeo. Ministri dell'Est irritati per il tentativo di forzare l'intesa sulle quote. Merkel, la cancelliera tedesca, invoca un vertice straordinario. La questione è sempre la stessa. Da una parte, la Germania si è rimangiata la propria politica delle porte aperte, dell'accoglienza quantomeno ai profughi siriani. Per riaprire la discussione sulle quote, le quote degli dei migranti che si intendevano distribuire tra i paesi, obbligatoriamente tra i paesi europei, la cui obbligatorietà dal vertice dell'altro ieri è saltata. Per riaprire quella questione, la Merkel chiede che i paesi di frontiera, l'Italia in modo particolare, diano vita nel minor tempo possibile agli hotspot, cioè a quei centri di raccolta dove gli immigrati vengono chiusi, controllati, vigilati, schedati e all'interno dei quali si valutino anche le loro condizioni, diciamo così, politiche, cioè la legittimità della richiesta di asilo politico di ciascuno di loro. La questione per il momento è ancora ben lungi dall'essere risolta. Il ministro Alfano sui giornali, il ministro dell'Interno Alfano, ostenta un certo ottimismo. Non c'è alcuna garanzia che l'impasse venga sbloccato in tempo rapido. Sembra invece, in vista di uno sblocco, l'impasse lungo molti anni che in Parlamento ha caratterizzato il destino delle norme sul fine vita. Sia l'eutanasia, il biotestamento, il fronte bipartisan per votare la legge, il titolo di un articolo di Caterina Pasolini su Repubblica, pagine, insomma, piuttosto arretrato, pagina 21, ma titolo a tutta pagina. Nasce l'intergruppo parlamentare tra i promotori e i sottosegretari Scalfarotto e Borletti Buitoni. Leggiamo l'attacco dell'articolo. Sia una legge sul testamento biologico ed eutanasia. Stanchi di silenzi e di rinvii, di disegni di legge che giacciono impolverati e indiscussi da anni, oggi si ritroveranno in Parlamento, al di là dei partiti di riferimento e delle storie personali. Sono una settantina di deputati e senatori bipartisan, dai sottosegretari Borletti Buitoni del PD, a Scalfarotto sempre del PD, all'ex sindaco di Milano Albertini, alla forzista Giammanco, al 5 Stelle Morra, passando per il leghista Centinaio. Obiettivo: stabilire una data perché in Parlamento si discuta una buona volta del diritto di scelta di ognuno sulla propria esistenza, che comprende anche la fine della vita. Questa decisione è frutto dell'attività di Marco Cappato, ex già segretario di Radicali Italiani, ora capo, da un po' di tempo a capo dell'associazione Coscioni, che ha raccolto già un paio d'anni fa più di 100.000 firme a sostegno di un disegno di legge sul testamento biologico e l'eutanasia, e che ha incoraggiato i singoli parlamentari favorevoli a una riforma sostanziale in quest'ambito a darsi una mossa, ad organizzarsi, a far sentire la propria voce. Leggi sul fine vita esistono un po' in tutti gli ordinamenti europei. Da questo punto di vista l'Italia è indiscutibilmente più arretrata, si presume lo sia, perché a differenza degli altri paesi europei la nostra cultura e la presenza del Vaticano in casa rendono, per così dire, più complicata la discussione. Raccolte di firme per referendum sono stati fatti, insomma il tema è di stretta attualità, come lo è quello delle unioni civili, che sembra vivere un ulteriore slittamento. Breve articolo, una colonna sempre sulla Repubblica, firmato da Giuseppe Alberto Falci, titolo: Unioni civili slitta al 2016 l'esame dell'aula. Dalle luci a vapore ai chip per i rifiuti, le idee dei comuni più virtuosi d'Italia. È una paginata su Repubblica che racconta di come le singole amministrazioni comunali si stanno organizzando per cercare di ridurre l'impatto sull'ambiente e anche, si presume, di abbattere i costi. Quindi la cura del territorio, il rispetto per l'ambiente da una parte, la necessità di far quadrare bilanci sempre più pingui dall'altra, incoraggiano le amministrazioni all'uso della fantasia e a trovare soluzioni utili per ridurre l'impatto e ridurre i costi, quantomeno per l'energia.